Simo,
Dimmi tutto.
sai cosa mi chiedo io ogni mattina? Come
Come mai i menu della 7.1 erano così ma brutti?
fossero le fotocamere se le progettassimo noi? Questa è una bella cita, ragazzi. Questa andrebbe.
Sigloide!
Siglona.
Una grossa siglata. Manu, è una bella domanda, me la faccio anch'io, ma solo il martedì pomeriggio questa
Solo
domanda.
martedì pomeriggio,
Sì,
ci sta, lo
esatto.
fanno.
Me lo chiedo spesso, ormai abbiamo visto parecchie camere, sarebbe bello vedere anche le ultime Canon, se Canon ci cagasse, ma purtroppo non mi risponde la mail dal 1518.
Cano?
Canon è
Cano?
l'acronimo di Nikon. Comunque, fondamentalmente, mi chiedo, come progetteremo la nostra fotocamera? Al di là dell'aspetto estetico, perché ricordiamo sempre il mirino messo al centro ricorda le reflex ed è assurdo pensare che nel 2023 ancora le macchine assomigliano alle reflex, eh? Fondamentale dirlo.
No, però io vorrei fare un passo indietro prima di dire come
E poi
andremo a
uno in
progettare,
avanti.
come andremo a progettare le nostre camere. Cosa vorremmo che cambiasse sulle
Allora,
camere?
io posso
Innanzitutto,
il colore.
fammi parlare, perché tu non pensi mai a chi ci ascolta. Ragazzi, prima di ascoltare la quantità innumerevole di cazzate che stiamo per dire, scrivete qui sotto nei commenti o mandateci un telegramma. Per farci sapere cosa cambiereste nelle camere.
A 20.000 like, spacchettamento supremo. No, scherzo, volevo dirlo, non diciamo mai nei nostri video.
È veramente un peccato questa cosa.
Io vorrei cambiare tre cose.
Spiega subito, immediatamente.
Allora, prima cosa, vorrei che qualcuno che sapesse l'italiano, non basta un italiano tipo Cic,
Sì,
cioè
cioè,
una
nel
roba easy.
senso.
Tanto fumi sul divano, giù, vabbè, ormai siamo a livelli incomprensibili del pubblico non pagante. Un italiano complessivo per fare le traduzioni alle
Questo
camere.
sarebbe veramente una bellissima cosa.
Perché il focus peaking che divento effetto messo a fuoco contorno.
Ma è il contorno è
Esatto.
quello.
Già, questo secondo me sarebbe. Ma un tizio che ha fatto tipo la quinta
Sì, ma
elementare.
uno veramente che cioè, no, veramente c'è cioè, uno che un minimo sappia verbo,
Sì.
aggettivo,
Soggetto,
soggetto,
aggettivo, verbo.
verbo, cioè proprio.
Sì. Poi alcune disposizioni dei tasti.
Ci sono delle cose che sinceramente trovo veramente stupide e non capisco perché. Allora, premessa. Io penso che ogni brand abbia le sue cazzate, perché ce ne sono alcuni che hanno delle cose che io tutt'oggi, nel 2023, a distanza di 8 anni che prendo in mano delle camere.
Dimmene una così, dai, regalamene una al
Ma poi,
volo.
allora, poi adesso sembra che vado sempre lì.
Ma Nikon.
No, non è Nikon. I corpi macchine Nikon, a mio avviso, sono a mani basse i migliori in circolazione per quanto mi riguarda.
Ok.
E questo penso che sia un dato anche abbastanza di fatto, sono veramente fighi in culo. E Canon. Io
Cosa?
non so adesso perché purtroppo, come abbiamo già detto prima, noi qua dentro non vediamo una Canon dai tempi.
Sì, dell'R5G.
Sì, esatto, quindi non lo so, però lì mi pare ci fosse ancora e secondo me è rimasta quella stramaledetta ghiera verticale sul grip, vicino al tasto di scatto. Tasto di scatto c'è una ghiera qui. Per regolare i tempi o i diaframmi, secondo come la si imposta, quella in alto, io non ho mai capito quella cosa lì come diamine possa essere comoda per qualcuno. Perché tu la impugni così la camera, la impugni col pollice
Sì, ho
e
capito.
indice, uno davanti all'altro, quindi la logica vuole che una ghiera sia davanti e una ghiera sia dietro, e non che io debba staccare un dito dal grip per andare a muovere una ghiera in alto in una posizione impossibile, perché o l'essere umano fosse nato con l'indice che si può alzare perpendicolare alla mano,
Bello.
bella scena, no? Oppure siete nati con, non so, un uncino, qualcosa strano, esatto, e di conseguenza potete premerlo con facilità, ma è scomodissimo. È una cosa che io non ho mai capito su Canon, come ad esempio invece su Sony, impossibile fare delle ghiere un po' più sporgenti.
Sì,
Non so, metteteli direttamente dentro la camera, qui ci devo mettere un pugno dentro, non lo so,
diciamo che esatto, la posizione di alcuni tasti secondo me andrebbe un attimino rivista, come ad esempio per me un'altra roba fuori di testa sono gli sportelli delle prese, HDMI eccetera, cioè io non ho le unghie, faccio fatica, ma tu puoi mettere delle micro fratture negli atomi per riuscire ad aprire uno
Ma
sportello.
oltre a quella
Cioè.
cosa, sono tutti estremamente scondi. Io penso ad esempio all'FX3, alla 7.4, hanno questi sportelli che si aprono così, che appena appena metti un cavo USB-C che è un po' più grosso nella parte del connettore,
non vedi più lo schermo,
non vedi più lo schermo, non riesci a infilarlo. Se metti un HDMI che ha magari la parte un po' troppo bombata, non ce la fai perché rischi di spaccare tutto. Cazzo ragazzi, cioè io mi ricordo anni e anni fa quando la gente rompeva i coglioni a Casey Neistat perché sfracassava tutte ste cazzate delle camere, ma faceva bene, perché è scomodo. Se tu tutti i giorni attacchi, stare lì ad aprire, chiudere, aprire, chiudere, aprire, chiudere. Ma vi sembra un'idea intelligente questa cosa qui?
Sì, mi sembra. Purtroppo su questa roba qua, io non capisco perché il connettore dell'iPhone può essere costantemente esposto e quelli delle fotocamere no.
Ma banalmente basterebbe che, tutta la parte, ad esempio, della connettività avesse un'unica copertura, magari anche come quelli in plastica morbida che ci sono ora, che tu quando devi attaccare la togli, punto, fine, basta, la togli e poi la rimetti, un po' come per dire copri slitta, che ne so, dei flash esterni, che lo metti e lo togli,
è uno sliderino che levi e rimetti, cioè,
punto, lo togli, lo stacchi e lo togli e ce l'hai tutte libere, anche perché tanto, ad esempio, banalmente, già quando noi registriamo un video su YouTube sono tutte aperte quelle porte e rimangono costantemente aperte, di conseguenza perché io devo avere quello schifo in mezzo alle palle? E finché sono quelli ancora delle vecchie camere tu li potevi strappare, ma tipo quelle della FX3 non li puoi togliere perché sono proprio in plastica, adesso non so,
sì, sono il materiale della macchina,
sono il materiale della macchina e sono affissati al case della macchina proprio alla...
Un'altra cosa, possiamo cominciare a mettere più buchi sotto per le viti? A volte uno magari vorrebbe montare due viti per tenere la macchina più salda, una piastra, piuttosto che spostarla perché magari sul Ronin è meglio appendere la vite a sinistra o a destra, ma ne vogliamo mettere almeno due, uno sotto cioè uno quello centrale e l'altro dall'altra parte, che tanto non c'è un cazzo.
Ma sia per una questione di comodità che di sicurezza.
Un attimo che...
Ma sia per una questione di sicurezza che anche poi di praticità, perché se non hai evitato bene la piastra, eviti che c'hai la camera che si gira. Se magari una è mal avvitata, ne hai un'altra che ti tiene sulla camera, cioè è anche una cosa più sicura. Infatti quando c'è la possibilità, che abbiamo noi ad esempio dei case sull'FX3, noi abbiamo, e quando abbiamo le piastre con due viti, noi avvitiamo sempre entrambe le viti, è molto più comodo e sicuro.
Ah, esatto, cioè vorrei che un attimino ci fosse un lavoro un pochino di più di ragionata complessiva sulla macchina e non solo un copia e incolla o il togliere.
Perché secondo me il grande problema qui subentra nel fatto che le fotocamere fondamentalmente le progettano degli ingegneri e non vengono prese in considerazione il parere dei fotografi, sì, o dei videomaker, o comunque di chi ci lavora con quella roba lì. Dovrebbero prendere più in considerazione, lavorare di più nell'ascoltare quelle che sono le reali esigenze di chi quei prodotti li usa, sì, perché esatto, ci sono tante cose molto stupide. E adesso noi possiamo parlare, che ne so, del mirino che si può togliere, di queste cose strane e pazze, ma queste sono fantasticherie. Noi qui vogliamo capire quelle cose che concretamente si possono fare, come questa cosa ad esempio banalmente della connettività.
Sì, e l'altra roba che ovviamente è un po' anche il tema portante della puntata è la questione menu e interfaccia utente in generale, cioè... Da una parte abbiamo gli smartphone con menu super semplici, con icone colorate che ti fanno subito trovare la funzione, esatto, con cose semplificate, con tasti di ricerca, eccetera. Dall'altra parte ci troviamo ancora con menu, ragazzi, che sembra di aprire, porca puttana, un PC Windows del 98 con una mod sopra, cioè... Sì. È tremendo tutto, è tremenda l'esperienza, è tremenda la ricerca, non hai un menu di ricerca veloce, cioè ok, gli schermi non sono grossi, ma mettimi una tasterina con la quale devo cercare quella funzione specifica, non devo stare mezz'ora, cerco, non so, messa a fuoco e mi trovo tutte le voci del menu che contengono quella parola.
Quello sarebbe molto comodo, specialmente ora che hanno 70.000 pagine da consultare.
E non è Sony, Canon, cioè...
Questo vale per tutti.
Cambiano un pochino, ma non è che le esperienze utente siano fantastiche, cioè...
No.
Il software è agghiacciante.
Io, ad esempio, per citare, secondo me, a mio avviso, gli esempi peggiori sono due. Della questione meno, vabbè, Sony che...
Che però ha migliorato.
Ha migliorato, ha fatto
Fuji
un po'...
Fuji per
fatto,
me il primo.
E per me l'altro è Fuji. Fuji per me è la cosa meno intuitiva del mondo, che c'è quel tasto Q che ti apre quel menu che non si capisce come cazzo ci devi muovere dentro. In alcune camere ti devi muovere tra i singoli rettangolini col touch, in altre puoi usare la rotella, non si capisce niente. Ah, e poi quando entri nei sottomenu, peggio sto, ti devi mettere le mani nei capelli.
Il fonte è tremendo, è tutto piccolo.
Non si capisce niente.
Cioè secondo me Blackmagic... Mm. Ha dei menu tutto sommato dove ti muovi bene.
Anche Leica, però Leica non avendo 70.000 funzionalità come altre camere, viene anche più facile. Perché nel momento, cioè per dire, io la mia X100 Original ha due pagine di menu, ma perché non, c'è, non può fare niente quella camera lì, di conseguenza ha due pagine.
E poi l'altra
tutto.
Cosa, fateci creare le interfacce che ci servono. Cioè adesso tipo su FX3 hanno messo questa nuova interfaccia per vedere le modalità video più facilmente, ma me la fai creare, mi fai disporre le cose sul monitorino piccolo cosa voglio? Perché a me magari piacerebbe avere semplicemente un tempo ISO e diaframma e non lo so, il profilo colore se c'è la latte di conversione attiva, toh, perché sono stronzo e voglio quella roba lì. Ma mi fai creare una roba dove mi sposto tutte le icone dove voglio?
Sì.
Cioè, trovo assurdo che siamo
ma
ancora...
Anche a livello di dimensioni, perché ad esempio io, non essendo videomaker, tante volte inciampo in un errore stupidissimo. I ragazzi hanno utilizzato la camera a 4K, in 4K a 60 perché hanno fatto delle riprese in slow-mo. Io devo registrare un parlato per YouTube, quel 60 è grosso.
Così, un pelo nel...
è minuscolo, io in velocità perché magari sono di fretta non me ne accorgo e mi trovo un file che pesa l'ira di Cristo perché ovviamente non mi sono reso conto che dovevo cambiare un'impostazione. Cioè ci sono delle cose che secondo me se una persona può andare a gestirsela a livello di dimensioni a schermo è molto utile. Esempio, io che uso le camere, e secondo me c'è tanta gente che fa anche così, con tutte le funzioni automatiche disattivate, quindi riconoscimento degli occhi, queste cazzate qua che a me io le odio come la morte, e io tendenzialmente preferisco anche l'otturatore meccanico, io ce l'ho tutte sull'otturatore meccanico le camere, di conseguenza quella con l'impostazione è un'impostazione che è costantemente attiva a me, io vorrei poterle nascondere, vorrei che oppure metterle piccolissime, tanto so che non saranno mai attive sulle mie camere e non me ne frega niente, e mettere le cose tipo il RAW, che sto scattando in RAW grosso, che così lo vedo sempre.
Avere la possibilità di crearsi la propria camera, la propria esperienza. Abbiamo
e non mi sembra difficile.
Mille tasti programmabili,
come
è arrivato il momento di poter configurare. Ma fai anche, cioè, banalmente, basterebbe. Non vuoi farlo sulla camera perché l'interfaccia è incasinata? Dammi un programmino sul PC, lo installo, mi creo la mia interfaccia, crei un file proprietario, lo butti nella schedina e ti carica quell'impostazione.
Un po' come funzionano, per intenderci, per chi l'abbia mai utilizzata, ad esempio la Loop Deck Live, i prodotti di Loop Deck in generale, piuttosto che la...
Esatto, cioè, ma fammi spostare le cose dove voglio, vederle.
La Stream Deck anche, mi pare, che praticamente hai un prodotto che ha una serie di pulsanti e tu non li gestisci da lì, l'interfaccia dei pulsanti. Sul computer hai uno specchio di quello che è la pulsantiera
e ti,
personalizzi le cose come vuoi. Secondo me è una cosa anche abbastanza fattibile, però richiede un minimo di studio
secondo
in
me
più.
Più che studio richiede il fatto che per una volta chi produce le macchine si sieda a un tavolo con chi le deve utilizzare. Perché purtroppo non c'è questa roba qua, non c'è...
E secondo me aprirebbe anche tante porte interessanti la personalizzazione così massiccia di...
Ma poi soprattutto la cosa che c'è da dire è dovete cominciare a lavorare su un software che sia in questo mondo. Cioè Sony tempo fa fece questa roba dove potevi scaricarti e installare le app sulla tua fotocamera, no? Aveva 1000 app, costavano un pochino, ma avevi tipo la funzione timelapse, la funzione HDR, eccetera. Ma perché abbiamo perso questa cosa? Perché Sony ha smesso...
Perché costavano
perché,
e le persone
perché
non
perché i brand
comprarlo.
Non hanno aperto le API alle camere nel quale Tizio e Caio si possano creare una mini applicazione dentro la fotocamera che ti fa magari due o tre stronzate, tipo ti fa vedere meglio la doppia esposizione, tipo come la notizia che abbiamo trovato oggi, che è un po' quella che ci ha fatto partire questo discorso, questi tizi hanno creato questo software che puoi installare per adesso su pochissime macchine in beta, eccetera, eccetera, e fondamentalmente ti fa vedere la fotocamera con questa sorta di ghiera personalizzata che ti spiega molto molto bene come funziona la tua esposizione. Per chi sta imparando può essere una roba molto figa.
È molto utile perché vedi i parametri come cambiano, puoi bloccare le cose, hai questa rotella colorata che è anche molto intuitiva, perché magari se c'è uno che può capitare che fa fatica a assimilare le varie cose, può associare i colori, cioè nel senso è molto molto utile. Ed è soprattutto, quello che dico io, una proposta diversa.
Esatto, ma soprattutto appunto è una proposta pensata per un pubblico specifico. Perché io capisco che magari uno dice ho i soldi per comprarmi la 7.3, la trovo usata. Ma se non hai mai preso in mano una fotocamera da una 7.3, cioè ne esci pazzo. Se uno potesse dire c'è la modalità beginner di Sony che mi costa 10 euro, me la installo e mi sega i menu a metà, mi fa vedere le 5 cose che mi servono, ha delle cose preimpostate tipo una foto del genere che mi fa capire che se aumento il tempo, aumento il motion blur, eccetera, eccetera. Cazzo, è molto più approcciabile, soprattutto secondo me in un settore dove la fotografia con le macchine fotografiche non riesce ad avere appeal su i giovani perché preferiscono scattare con lo smartphone perché è più facile, perché avvicinarti all'aspetto manuale, eccetera, è tutto un problema. Un'interfaccia sicuramente così, molto più giocosa, colorata, sì, facile, potrebbe dire a un tizio: vabbè, me la compro perché tanto devo fare 4 slide come sullo smartphone e ottengo delle belle foto da una fotocamera dal quale magari puoi inviartela sullo smartphone senza più bestemmiare alla Madonna e cose del genere. Cioè, è proprio un modo diverso di ragionare. Le macchine sono cambiate, basta fare questi menu da iper nerd che, se volete, ci sono. Vai in modalità nerd, la chiami, entri e c'hai tutto. Ma dimmi cosa serve su una macchina avere il time code in una voce del menu. Ma chi cazzo lo usa, figa?
Sì, no, sono d'accordo, anche perché banalmente tu prendi, visto che è uscita proprio settimana scorsa la nuova ZV-1, sì, mi sembra si chiami, di Sony, macchina per vlogger, piccola, veloce.
No, hanno fatto queste micro funzioni.
Tutte queste cose qui, io che voglio fare vlogger, io l'ho presa in mano perché quando le cose arrivano devo spippolare perché devo insultare tutto quanto, e cioè, se io fossi un vlogger, io mi sarei rotto le palle prima ancora di prenderla in mano questa camera, sì, perché non c'è una modalità semplificata. Banalmente, visto che fai la camera per i vlogger, fai il menu per i vlogger, prendi una posizione netta, adesso magari non con la ZV-1 perché c'ha il sensore full frame, è una camera più impegnativa, però tipo sui prodotti quelli più entry, piccolini,
sì, esatto,
che dove puoi permetterti anche di cambiare in maniera radicale e semplificarlo, perché è una camera che non ha senso che abbia un menu così strutturato.
Sì, sì, tipo la Z1F, quella roba,
esatto,
lì.
Prendi una posizione e fai una roba semplice per chi vuole effettivamente approcciarsi, sì, 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 a foto e video con semplicità.
Ma, cioè, io mi ricordo Canon aveva due menu nelle macchine proprio vecchie vecchie, c'era proprio il classico menu, ma anche la,
sì,
la
che
Sony,
c'è,
la
che
5100
c'era,
aveva o il menu a tutte scorrate oppure le iconcione grosse,
anche
foto,
Nikon, però solo, esatto, l'aveva solo sui modelli entry,
però a me basterebbe,
però la roba lì era perfetta, cioè, io ho imparato sulla 3100 con, esatto, il menu quello con i tondi che,
sì,
ti,
sì,
dicono,
sì, cioè io non voglio la FX3 col menu semplificato, non me ne frega un cazzo, è giusto che una macchina da 4.000 euro mi offra quell'esperienza lì, ma sulla Z1F, no? Ma io dico, ma progetti un menu con quelle quattro cose, JPEG RAW con due sbarre, selezioni uno, selezioni
ma banalmente
l'altro,
cioè, anche lì, a livello proprio anche di corpo macchina, quindi tralasciando adesso il menu, puoi pensare a un corpo macchina anche più sensato per quella tipologia di utenza. Quelli sono utenti che non conoscono il prodotto, che non lo sanno usare, che devono imparare. Ma vuoi fare anche i tasti magari con dei colori, tipo il tasto di registrazione un bel rosso acceso,
sì, sì,
le ghiere magari, che ne so, le fai in una plastica di un altro colore, cioè che risaltino tanto i tasti principali, quelli chiave, che risaltino,
esatto,
più su tutto,
proprio,
tutta la pulsantistica accessoria.
Proprio sono prodotti semplicemente ingegneristici, le cose vengono posizionate così perché si è sempre fatto così, ma nessuno si è posto il problema che forse le porte di lato fanno cagare. Io lo dico sempre, banalmente, chi ha progettato gli ingressi delle viti della FX3 palesemente non ha mai attaccato un cavo HDMI, perché c'è una vite che se tu connetti non funziona più la porta HDMI, te la copre. Ma io dico, no, ma come l'hai pensata quella roba?
Perché sono persone che non usano i prodotti,
cioè,
di conseguenza.
Esatto, e secondo me questo avviene su tutta la fascia. Cioè, non è che dici c'è un reparto ricerca e sviluppo che progetta la macchina entry level e oltre a scegliere se farla in plastica o in metallo per una questione di costi, non pensa a come cazzo la fa. Perché, cioè, boh, tutto. È un po' il motivo per cui ci lamentiamo che sulla 7.4 non hanno messo più un monitor fotografico e hanno messo lo schermo flippabile così.
Esatto.
Cioè, vuol dire che tu non pensi qual è la finalità del tuo progetto. Mai. Cioè, semplicemente scegli quale costa di meno, se il corpo ce l'hai già fatto, semplicemente magari
io ad esempio,
un obiettivo,
un buon esempio quello della 7.4. Io ad esempio, qui in studio la usiamo come camera, macchina fotografica, e quando serve anche come camera per video, però principalmente è la fotocamera qui in studio. E io lo schermo laterale ad esempio non riesco a usarlo perché non mi piace il fatto che dove devo guardare decentrato rispetto alla camera mi dà molto fastidio, mi dà molta noia. Di conseguenza io è come se non avessi uno schermo tiltabile, è come se mi avessero dato una camera con lo schermo attaccato dietro,
sì, sì,
basta,
sì,
come se non fosse tiltabile. E tu facendo questa cazzata qui, che pensi anche di aver fatto una cosa intelligente, ottieni l'effetto contrario, hai fatto una stupidata per cui mi hai tolto una caratteristica. Perché adesso io, lasciando questioni ovviamente tecniche proprio della camera, che qui in studio abbiamo intenzione di acquistare una 7R5, cioè io la 7.4 per far foto vi posso garantire che non la userò più per questa cazzata qui, perché la R5 con quello schermo fantastico che le hanno fatto è 100.000 volte più comoda.
Sì, 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 e questo è un tocco un po' tutto quanto, e io attacco l'ultima roba che mi piacerebbe vedere, e un pochino più di modularità, un pochino più di accessori che si possono connettere alla macchina proprietari, perché continuo a sostenerlo, ad esempio il fatto di non poter staccare il mirino e scegliere se averlo o non averlo sarebbe secondo me una delle più grandi differenze del brand che decide di fare questa mossa, perché banalmente io sull'FX3 se potessi attaccare un mirino decentrato che funziona sulla slitta, e Sony lo faceva e ce l'ha, sarebbe una bomba, perché te lo compri, vendi più parti, vendi più componenti, un po' come ha fatto banalmente Blackmagic col suo mirino che ti compri. Costava 500 euro. Oh, ma lo voglio, ma sti cazzi, me lo compro.
Ma io ad esempio, io ormai da quando ho iniziato a utilizzare le mirrorless uso soltanto l'LCD, quindi non me ne frega niente. Però il mirino lo uso solo quando utilizzo i flash. Di conseguenza, camera sempre senza, quando la utilizzo, quando metti flash,
appunto,
lo attacco.
L'ho detto anche nel video della nuova ZV1E, come cazzo si chiama sta macchina, me lo dimentico sempre. Avesse avuto un mirino che ti potevi attaccare quando uscivi a far foto, ragazzi, ma io me la sarei comprata adesso. Era la macchina che stavo cercando, il sensore della 7S per fare foto, una bomba, super compatta, figa, mentre scattavo ti veniva voglia di tirare l'occhio vicino a un mirino che non c'è. E abbiamo tolto questa roba del mirino che usciva come sulle RX, abbiamo decentrato la roba del microfono, che quindi è il microfono decentrato, e se ti riprendi così l'audio direzionale va di qui e non dritto così. Cioè, mille robe stupide fatte semplicemente perché non si è pensato. Vorrei un pochino di più, un po' di modularità, di darmi la possibilità non di cambiare l'assetto della macchina, perché quella è, non è che possono fare una scocca per ogni persona.
No, esatto.
Ma sarebbe bello poter, anche solo banalmente quello che ti dà Fuji, di attaccarti il tuo tastino. La possibilità,
è una cosa, una piccolezza che però è interessante, cioè aiuta, è interessante. Io ad esempio sulle 100 non lo sono comprato perché sono più comodo. E io ad esempio la cosa che dicevo a lui, sempre prendendo come esempio la ZV1, è il fatto che a me la corsa del tasto di scatto non piace, mi ha fatto schifo. Io se avessi avuto potuto attaccare un tastino probabilmente avrei detto ok, fa schifo, ma se ci attacco il tastino per me è utilizzabile.
Esatto. Questa roba qui secondo me potrebbe veramente fare la differenza in un mercato che indubbiamente ha perso molto di personalità, perché ormai non compriamo più una macchina per la sua impugnatura o le sue ghiere, semplicemente per le caratteristiche tecniche. Sarebbe bello che i corpi provassero un pochino di più a differenziarsi, ma offrire appunto delle cose, perché a parte attaccarci sopra i microfoni, questa cazzo di slitta digitale introdotta apparente ormai da tutti, perché c'è la Sony come Panasonic eccetera, non serve a nient'altro, ed è un peccato perché hai quanti pin? Saranno 20 pin attaccati a quella macchina, potranno trasmettere delle informazioni che siano oltre semplicemente dell'audio. Dammi sto mirino modulare, cazzo, l'avevano fatto, ce l'hai lì, e non capisco il perché non si possa fare. Tra l'altro la cosa assurda è che quella slitta è anche decentrabile, cioè tu potresti metterti il mirino anche attaccato da un'altra parte, spostarti, puoi fare mille cose, invece flash e audio, stop. Mai nessuno ha voluto spingersi oltre, ed è secondo me un peccato perché queste macchine invecchiano, e invecchiano male, perché...
E molto velocemente anche.
E questa roba qua, secondo me, con la modularità avrebbe quella spinta in più, perché potresti aggiungere una roba. Cioè, vuoi darmi la possibilità, ad esempio, di svitare il coso HDMI e farmi una porta standard per avere il connettore SDI, perché magari sull'FX3 mi serve quella roba lì? Vuoi dirmi che non è possibile farlo? Non ci credo, cioè non ci credo, e che a nessuno frega un cazzo, perché purtroppo, e questa roba qua è capitalistica e io lo supporto il capitalismo perché ci siamo dentro, ma è meglio fare il modello X e il modello S che hanno quella micro differenza, posto che fare una roba che sviti e avviti su dei connettori standard.
E soprattutto perché chi lavora a questi prodotti non li utilizza, e di conseguenza no, perché mentre chi lavora ad esempio ad uno smartphone lo utilizza uno smartphone, per forza.
Sì, è vero.
Se tu fai l'ingegnere che progetta fotocamere, non è detto che
tipo,
tu utilizzi
il MagSafe, no? Prendiamo sempre Apple, il MagSafe, quanti orizzonti ha aperto a compagnie di terze parti, Apple, cose utili che puoi fare, in futuro potrai farci magari altre mille cose, cioè, quella roba lì è una stronzata, ma fa la differenza. Banalmente, noi non abbiamo ancora macchine che hanno un supporto sotto magnetico dove puoi attaccarla a qualcosa di magnetico. Cioè, impossibile farlo. L'ha fatto forse GoPro adesso con l'ultima, poi forse ha dei punti magnetici. Ma io dico, ma è difficile fare delle zone magnetiche? No, impossibile.
Ma neanche per attaccarla, però semplicemente che quando la metti su anche un cavalletto, esatto, che alla piastra di metallo sta ferma, statuaria, piantata.
Cioè fare un make safe sotto, in modo che sul cavalletto non sempre devi per forza avvitare sta cazzo di vite, ma l'appoggi su un cavalletto compatibile.
No, oppure se
fermo.
Uno fa la parte magnetica, poi dopo i brand di treppiedi possono fare il treppiede magnetico.
Esatto.
Quindi magari ti fa quello con la testa che c'ha il supporto per ciascuna camera, per esempio, in cui tu prendi e ce l'appoggi sopra e si pianta sopra.
Cioè,
stile
per fare
make safe
delle cose veloci può tornare utile. Sulla scrivania ti metti un magnete e ci appiccichi la camera sopra. Ovvio che non è stabile come il cavalletto, ma nessuno ha la pretesa che lo sia. Delle
come il MagSafe
cose
non è stabile come il portafoglio nella vostra tasca, nel senso,
esatto, però magari per alcune robe potrebbe tornare utile. Quindi insomma spererei veramente che ci fosse una sorta di voglia di nuovo di sperimentare, fare eccetera, perché
e secondo te succederà? Ovviamente no,
ovviamente no. Cioè ti faccio un altro esempio cretino, sempre in casa Sony. Sony ha fatto un micro schermo, mm-hmm, per l'Xperia One, eccetera, per vloggare, no? Tu te lo attaccavi dietro,
sì,
connettevi il cavo, avevi lo schermo, così ti potevi vedere.
Certo.
Ma quello schermo me lo puoi rendere compatibile con le camere? In modo che io ti compro uno schermo che tu hai già e me lo attacco alla mia fotocamera per avere due schermi piccolini e magari quando faccio un rig ne ho uno davanti e uno di lato, o per te che fai il fotografo te lo attacchi su così quando
fai... Beh, io penso ad esempio ai lavori in cui devo scattare con la camera sul cavalletto zenitale, quando faccio dei prodotti attacco la camera, prendo un cavo, me lo metto qua, io ho la foto qui e premo.
Cioè è complesso usare roba che hai? No, non si può fare.
No,
impossibile farlo.
Ripeto, perché il problema è che chi lavora questi prodotti non li utilizza e di conseguenza non trova neanche le criticità. Cioè te le trova dal punto di vista tecnico ingegneristico,
esatto,
ma non te le trova dal punto di vista pratico.
E poi soprattutto non connetti i punti.
No.
Cioè hai della roba in casa, ma usala per fare delle cose. Cioè solo con l'Xperia One X, quello super pro figo, puoi usarlo come schermo esterno per le tue fotocamere. Ma non puoi farlo con tutti i tuoi telefoni, ma non puoi abilitarlo a tutti i telefoni del mondo, che così la gente compra la tua camera perché anche un iPhone lo usa come schermo. No, devo comprarmi il SIMO dietro con la batteria, i cazzi, le cose, perché è solo compatibile con i nostri smartphone. Ma stai bene. Niente, impossibile. Comunque, fateci sapere voi adesso cosa vorreste vedere.
Esatto.
Se questa cosa qua della Donuts Exposure potrebbe interessarvi, se i software sulle camere, le API aperte potrebbero interessarvi, insomma, ditecelo tutte. A 3000 like spacchettiamo 50.000 rullini e facciamo un falò.
Ci sta, va bene.
Top.
Ci sto.
Basta, questo è quanto, Manu. Tu cosa ne pensi?
Io penso
del sesso a pagamento.
Favore.
Top. Con questo abbiamo finito, ci vediamo come sempre ogni lunedì su Spotify e su YouTube.
Per forza.
Ciao.
Buona giornata.